Se ci accomodiamo possiamo cominciare. Il primo intervento è di Morò cantando. Dai, ciao, allora, purtroppo dobbiamo limitare gli interventi. Ieri avevamo deciso che se ci limitiamo dobbiamo puntare a 7. Altrimenti siamo costretti a tornare il pomeriggio, non è possibile perché il segretario è molto grande. Quindi sì, si rende conto che è importante in 7 minuti. Vai allora.
Chiedo subito di annullare il 40 km. Vabbè, allora, guarda. Cominciamo subito. Io con un ringraziamento a Giuseppe per la sua relazione, nella quale ovviamente mi riconosco, e per aver citato più volte la scuola. Ieri la scuola è stata citata più volte nella relazione, soprattutto per la vicenda di Previan, che ovviamente risponde a una logica che nella scuola, in discussione processi di integrazione degli alunni disabili, al fine di affermare un principio che è quello che i reduci sono sempre più deboli e i forti sono sempre più forti. Sono veramente fiero che questa vicenda si sia conclusa positivamente, che finalmente siamo stati incisivi e almeno questo problema l'abbiamo risolto. Su questo tema dei disabili siamo stati artefici anche noi nel passato come FLC di una battaglia che ha visto la categoria battersi per il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale numero 80 sul rapporto 1-1 docente alunni disabili, perché da noi l'ufficio scolastico spesso cosa fa? Dovrebbe nominare sugli alunni disabili il rapporto un insegnante su un alunno disabile, ma spesso giocano sui numeri e fanno dei rapporti che non sono così. Noi siamo riusciti, grazie a Franco Frucci, che stamattina ancora non vedo, che era il mio predecessore, ha fatto una battaglia di carattere legale su questa cosa, siamo riusciti ad ottenere che questo rispetto e il rispetto di questa legge venisse applicato alla scuola. Ma qui io, guardate, non rappresento solo la scuola, ma anche l'università, la ricerca, l'alta formazione artistica e musicale, cioè l'Accademia delle Belle Arti e i Conservatori di Musica. Infatti, per un discorso lungimirante nel congresso del 2006, i gruppi dirigenti dell'allora Sindacato Nazionale Scuola e dello SNUR, Sindacato Nazionale Università e Ricerca, decisero di fondersi in un unico sindacato, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza. Questo percorso di unificazione, sempre più rispondente a un'ottica confederale, continua anche oggi, tant'è che in questa tornata congressuale abbiamo deliberato il progetto sperimentale di durata biennale di unificazione dei tre direttivi dell'FLC di Catanzaro, di Crotone e di Lippo, che porterà ad un unico direttivo per tutte e tre le province, ad un'unica segreteria e ad un unico segretario generale ed ad un unico centro di spesa. Questa è una novità da noi in Calabria, questa novità dell'unificazione dei direttivi, speriamo che funzioni, è una questione sperimentale, non è stata deliberata a carattere congressuale, quindi non è un cambiamento, diciamo, dello statuto, però è una novità che noi speriamo di portare avanti e che possa rispondere sempre di più alla questione della collezione delle province e all'accorpamento degli uffici scolastici provinciali. Poi volevo fare alcune considerazioni sulla crisi. Guardate, qui da noi la disoccupazione giovanile in Calabria raggiunge la punta del 65% e le donne prive di occupazione sono il 41%. Il tasso di disoccupazione nella provincia di Catanzaro è passato dal 13,1% del 2004 al 19,2% del 2012. In più, il numero dei poveri è di 140.000 unità e cresce anche un altro dato particolare, guardate, che non viene ricordato, quello dei suicidi. Noi in Calabria abbiamo avuto 711 suicidi dal 2005 al 2013, tra le fasce di età comprese tra i 18 e i 44 anni, e tra questi oltre 70 per motivi strettamente economici. Per quanto ci riguarda poi da vicino, la crisi per noi ha significato un saccheggio vero e proprio che ha determinato situazioni insostenibili. Scuole che vivono di elemosina perché a lastrico, laboratori scolastici inesistenti o quando esistenti senza adeguata attrezzatura, classi sovraffollate senza alcun limite normativo, disarticolazione complessiva delle istituzioni scolastiche dovuta alla razionalizzazione selvaggia degli ultimi anni, disprezzo istituzionale nei confronti del personale alto, compressione al limite minimo del tempo scuola, sperimentazione che vanno addirittura a diminuire di un anno i licei, scomparsa della contemporaneità e delle competenze, scarso o nulla l'iniziativa a favore dell'educazione permanente, riduzione forzata della quantità e qualità dell'offerta formativa, decadimento dell'autonomia scolastica, blocco dei contratti di lavoro ormai fermo al 2008, blocco degli scatti, tagli che hanno inciso pesantemente sull'organico provinciale passando dall'anno scolastico 2009-2010 da 8.837 unità di personale a 7.318 nel 2013, con una perdita di posti di 1.519 solo per la provincia di Catanzaro. A questo va aggiunto sempre per i nostri settori il problema dei trasporti pubblici che ormai è al collasso e il diritto allo studio che sembra diventato sempre più un'opzione per i comuni più che un dovere costituzionale. E su questo abbiamo fatto anche la battaglia con la Camera del Lavoro. Un minuto. E vabbè, se c'è solo un minuto, voglio leggere una cosa. Guardate, una cosa che noi non combattiamo solo per la difesa dello stipendio e non solo per la difesa dello stipendio, per quello che per noi rappresenta l'istruzione, però voglio leggere, spero di farcelo in un minuto, un articolo di Pietro Calamandrei che ha pubblicato in Scuola Democratica il 29 marzo del 1950 e Pietro Calamandrei è membro della Consulta Nazionale dell'Assemblea Costituente. Leggo, facciamo l'ipotesi così astrattamente che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione. Non la vuole violare in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare le aule in alloggiamento per manipoli, ma vuole istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impaurirsi la scuola e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza. In quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo, c'è stato. Allora, il partito dominante segue un'altra strada, è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle, lascia che si animizzano e cominciano a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private, le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a quelle scuole private, cure di denaro e di privilegi. Si comincia perfino a consigliare ai ragazzi di andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori, si dice, di quelle di Stato. E magari si danno i premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche, alle scuole private, a quelle scuole private. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo apertamente trasformare le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora la scuola di Stato per la prevalenza alle scuole private. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tenere d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi. Ve l'ho già detto, rovinare la scuola di Stato, lasciare che vadano in malora, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni, attenuare la sorveglianza e il controllo delle scuole private, non controllarne la serietà, lasciare che insegnino insegnanti che non hanno titoli minimi per insegnare, lasciare che gli esami siano burletti, dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto, dare alle scuole private denaro pubblico. Chiudo qui, penso di aver superato, sì, però era importante. Sì.
Signor Antonietta, prepari Manetti Antonio.
Cari compagni e cari compagni, celebriamo questo congresso in una fase politica molto delicata per la nostra organizzazione. Sono passati solo 4 anni dell'ultimo congresso confederale, ma è come se questi 4 anni sono stati separati da un ventennio. Il ventennio berlusconiano, la crisi dei partiti, la mancanza di ideologie, ha fatto sì che anche i sindacati ne uscissero indeboliti e offuscati nel proprio ruolo. La gente ha perso la fiducia verso tutte le istituzioni, mettendo nello stesso calderone tutto e tutti. Mentre gli altri sindacati confederali sedevano al tavolo delle trattative con il governo facendo scelte assolutamente scellerate, la CGIL da sola ha fatto vera opposizione in questo paese, a tutela delle categorie più deboli e dei settori più disagiati. Anche il ruolo del sindacato è cambiato, poiché sono cambiati i tempi, le condizioni di vita e la società. I bisogni sono diversi. Viviamo in una società dove veramente c'è una disparità di vita impressionante e quel che è peggio c'è una forte rassegnazione. Pertanto anche la CGIL al proprio interno si è dovuto misurare più volte con opinioni forti e diverse, ma sempre con libertà e rispetto. Il problema invece diventa serio nella CGIL quando si vuole vivere di protagonismo, ma nella CGIL ci deve essere spazio solo per chi vuole essere protagonista. Protagonista nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli, soprattutto giovani e anziani. La CGIL di Catanzaro in questi 4 anni si è resa protagonista, anche se con grande difficoltà e avversità, di quello che è il proprio ruolo nella società e nella collettività. Si è resa protagonista investendo soprattutto e dando grande forza ai territori. Ha dato forza ai territori essendo sempre presente, facendosi controparte quando vengono lesi i diritti dei più deboli. Al loro fianco quando si è trattato di problematiche che riguardavano la collettività con i comuni, gli enti e le regioni. Il segretario nostro provinciale, Giuseppe Valentino, è stato attore principale, senza mai risparmiarsi in qualunque lotta o trattativa fatta. Lotta per la legalità, lotta per i diritti dei più deboli, lotta per l'ambiente. Sono stati punti di cui encomiare. Oggi è giorno di bilanci e rendere merito a quello che si è fatto. Certamente si poteva fare e dare molto di più, ma come dice la Cantone, non siamo ancora attrezzati per fare miracoli. Ma quello che serve oggi è discutere di quello che vogliamo fare nei prossimi 4 anni. Vorrei che facessimo un programma sulle varie problematiche che affliggono la nostra comunità. In particolare, un programma dove mettere come priorità ambiente e salute. Ambiente con iniziative e denunce, là dove lo scempio alla natura è così palese. fare prevenzione per i territori, obbligare la regione ad imporre ai comuni la raccolta differenziata, incrementare le politiche agricole con aiuti a chi la terra la vuole lavorare e rispettare, creando così nuovi posti di lavoro e salvaguardando l'ambiente. Con un ambiente sano si avranno migliori condizioni di vita e sicuramente un giovane sano sarà un anziano sano. Poi la salute. Basta una sola parola: prevenzione. Prevenzione gratuita per tutti. Oggi in Calabria c'è sempre meno gente che fa prevenzione a causa dei ticket e delle poche risorse economiche. Bisogna intervenire, costringere la regione ad usare l'ISEE e non la metodologia usata, dove sono pochi a poter non usufruire. Tutela sul lavoro. Direte voi, qual è il lavoro? La maggior parte sono tutti disoccupati e credetemi, l'abbiamo visto quando facevamo le assemblee, un minuto, le assemblee nelle camere del lavoro. È per questo che bisogna essere più vigili, perché i lavoratori, per non perdere il posto di lavoro, scendono a qualunque compromesso. Sapete qual è il primo? Che non devono essere iscritti alla CGIL. Più di una volta operai di un'azienda commerciale si sono iscritti alla CGIL e dopo, alla prima trattenuta sulla busta paga, il datore di lavoro li costringeva a cancellarsi. Aspetto assolutamente grave. Pertanto, i nostri segretari di categoria, che chiamo in causa, che devono essere sempre più presenti sui posti di lavoro, in mezzo ai nostri iscritti e non iscritti, per poter dare forza ai lavoratori, facendoli sentire sempre tutelati e così rafforzare il proselitismo e il tesseramento. Ed infine, di questo breve intervento, vorrei che si creasse un clima di complicità, di condivisione con tutti quelli che lavorano nella nostra organizzazione, specialmente nella risoluzione dei problemi, delle pratiche, dei bisogni di lavoro, pronti a sostenerci e a farci crescere reciprocamente. Nella CGIL non ci stiamo perché qualcuno ce l'ha imposto, ma perché fa parte di una nostra scelta di vita, per ideologia, per appartenenza politica. Noi non siamo degli impiegati, ma come dice sempre il nostro segretario, siamo tutti dirigenti di questa grande organizzazione. Viva la CGIL!
Salutiamo Gianca Lettola, ex segretario della nostra CGIL. Adesso è a parlare Benito Antonio. Si prepari, ci viva Antonio.
Compagni, già nel piano per il lavoro presentato mese addietro dalla CGIL e nei documenti congressuali che titolano il primo documento Il lavoro decide il futuro, c'è in maniera diffusa, in maniera approfondita e in maniera puntuale quello che dovrebbe essere, deve essere per noi il tema, gli argomenti e le scelte che i governi, il governo dovrebbe tradurre in cose da attuare. Intanto la priorità delle priorità, il lavoro. Il lavoro che deve essere oggetto di un piano straordinario, di un piano straordinario in Italia che può partire già dall'intervento pubblico. Lo Stato deve intervenire con un massiccio intervento finanziario per dettare le direttive dello sviluppo, orientare lo sviluppo e la ripresa in Italia. Va d'altro canto rinegoziato il fiscal compact e il patto di stabilità europeo che ci ingabbia in parametri finanziari e delle politiche finanziarie europee, va riformata la pubblica amministrazione, non nel senso, come da alcuni ambienti si dice, di eliminare, di ridurre gli organici, non è quella la riforma è quella di una migliore e più moderna organizzazione degli uffici e delle amministrazioni che rendano più efficienti e rapidi i servizi da rendere ai cittadini. Necessita una riforma fiscale, che parta da una seria lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Occorre operare una maggiore tassazione delle rendite finanziarie e sgravare invece, di converso, sgravare la tassazione sul lavoro. Non è possibile che chi con i soldi specula e crea ulteriore ricchezza abbia una tassazione all'attuale livello. Va portata, come nelle proposte, oltre il 20%. Occorre, d'altro canto, rivedere pure la riforma delle pensioni. Il provvedimento che il ministro Fornero del governo Monti ha portato il sistema pensionistico italiano alle vette europee per anni di contribuzione necessari per poter andare in pensione. Occorre portare il limite a 62 anni, mettendo la gradualità nel poter andare in pensione, perché già nel sistema contributivo esiste la penalizzazione di chi va prima in pensione. Quindi bisogna ritoccare e rivedere il sistema attuale. Necessita anche un intervento quadro, un intervento che indirizzi e che metta mano nel sistema industriale e delle piccole e medie imprese italiane. Noi abbiamo un sistema industriale che è in crisi per sue ataviche e limiti, soprattutto quelli dell'investimento e della mancata innovazione, della mancata ricerca, ma soprattutto il tessuto più grosso, quello delle piccole e medie imprese, delle imprese con 1, 2, 3, 4 dipendenti, hanno grosse difficoltà e per l'accesso negato al credito e per anche una tassazione e un'imposizione che va sicuramente rivista al ribasso. Un'occasione di sviluppo sicuramente deve essere, e anche qui dicevo prima, lo Stato, l'indirizzo, l'investimento dello Stato sul territorio. Ci sono grandissime potenzialità di creazione di posti di lavoro, oltre che risolvere in maniera programmata, in maniera stabile, problemi che quotidianamente affliggono. Parlo delle catastrofi, parlo della regimentazione, della messa in sicurezza del territorio, parlo della tutela dei patrimoni archeologici, dei patrimoni artistici, cioè interventi con cui lo Stato, spendendo delle somme, oltre a creare posti di lavoro, evita di spenderli quando poi deve intervenire per mettere mano ai disastri che avvengono quotidianamente. Sul fronte del lavoro occorre riaffermare e insistere che la centralità del contratto nazionale è un valore ed è un fatto che mette tutti insieme, ha il carattere dell'universalità. Nel pubblico bisogna sicuramente operare una diminuzione, una razionalizzazione e quindi una diminuzione dei contratti esistenti, fermo restando che il contratto nazionale è quello che dà il carattere di universalità e di egualità su tutto il territorio nazionale. Ma oltre a questo il sindacato nella sua generalità deve riflettere anche sul momento di crisi che attraversa, orientandosi all'inclusione di tutte quelle fasce del lavoro precario, del lavoro non lavoro, del lavoro nero. Noi sino ad oggi siamo stati quelli che hanno rappresentato il lavoro sicuro, il lavoro tutelato, il lavoro fisso. Bisogna mettersi nelle condizioni organizzative, politiche, di idee, di proposte, di includere tutto il panorama del mondo del lavoro nelle nuove forme che si sono create oggi. Finisco dicendo che questo sicuramente consentirà, e la CGIL ne ha tutte le capacità, tutte le potenzialità, consentirà di continuare ad essere quella grandissima organizzazione che grandissima, la più grande in Italia e in Europa, che associa circa 6 milioni di iscritti, e di continuare, perché anche questo spesso ci è stato rimproverato, di supplire in certi tangenti alla politica, alle proposte, alle idee e alle determinazioni della politica. Noi come corpo sociale che rappresentiamo il lavoro, tuteliamo il lavoro e i diritti, non abbiamo timore di continuare quando serve e se serve di farlo.
Intanto sono chiuse le iscrizioni.
Vorrei provare a declinare un po' il pezzo che riguarda più da vicino il lavoro e la precarietà, partendo dalle condizioni che Giuseppe ha illustrato nella sua relazione. Una relazione di cui ho apprezzato la freschezza nella esposizione, ma che rispetto alla quale, se ha ragione Giuseppe, se noi andiamo a prendere, Giuseppe ha riletto la sua di 4 anni fa, ma se andiamo a riprendere le relazioni degli ultimi 4 congressi, troveremo un pezzo di quella relazione, una battaglia giusta dal punto di vista del principio e dal punto di vista della legalità. Parlo della diga del merito. È ormai una costante degli ultimi 5-6 congressi. È immaginabile una nostra azione che si tara su una lentezza di ordine burocratico e di realizzazione della spesa pubblica in Calabria? È un paradigma, non è la diga di merito, è la lentezza nel quale si svolgono e vengono realizzati gli investimenti in Calabria, investimenti di risorse ordinarie che hanno la caratteristica di sostituire quelli per investimento. Cioè, la Calabria e questo territorio hanno o non hanno trovato una loro vocazione? È compatibile immaginare una realizzazione di una grande diga che poi diventa una mini diga contemporaneamente alla realizzazione di luoghi di stoccaggio per i rifiuti, quindi discariche? La vocazione turistica di questa provincia sta dentro un piano organico che questa regione ha sul modello di sviluppo delle aree interne e costiere? Io credo di no, se è vero come è vero che negli ultimi 20 anni, con stili diversi, ma ci troviamo ad affrontare le stesse questioni e congresso dopo congresso sono le priorità. Cioè, quando le priorità non cambiano significa che l'azione politica è lenta o immobile. Qual è, dal punto di vista del congresso e del documento al quale io ho aderito il lavoro decide il futuro, non la ricetta, ma il contributo programmatico di proposta rispetto ad una situazione di questo genere. Beh, nella riforma, nel pezzo che riguarda la riforma della pubblica amministrazione, un ruolo fondamentale c'è la sburocratizzazione. È uscire da quello che Tonino prima definiva i lacciuoli, i vincoli dei patti di stabilità interni. Non dimentichiamo che in una regione come la Calabria l'Europa è stata vista come un vincolo opprimente e non come una opportunità. Se pensiamo che le politiche industriali, sociali dei vari stati sono stati decisi non dagli stati sovrani, ma dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, che è nata per controllare le banche e aiutare gli stati, ha finito per controllare gli stati e aiutare le banche. Quindi il suo ruolo, l'Europa, lo ha perso nel momento in cui ha sostituito a una idea di cittadinanza europea l'idea di un'austerità sovrastatale. Nel piano per il lavoro, qual è il pezzo che riguarda più da vicino quello che seguiamo come categoria? È sicuramente gli investimenti di natura triennale o quinquennale pubblici, di cui non dobbiamo vergognarci di chiedere una immediata attuazione e che vadano nella direzione della sicurezza ambientale dal punto di vista della tutela, dal punto di vista del rischio idrogeologico e della gestione dei rifiuti, dal punto di vista della tutela dei beni culturali che vanno recuperati e valorizzati, e questa provincia ha una ricchezza notevole da questo punto di vista, e rispetto a investimenti di natura triennale e quinquennale, anche di lavoro a tempo determinato ma ben pagato, che riguardino i servizi, lo Stato sociale e quindi il welfare. Perché? Perché in un periodo di crisi estrema, quale quello che stiamo vivendo, in cui si restringono le opportunità, bisogna aumentare le tutele e non diminuirle. Il ministro Poletti ieri parlava di un superamento dello strumento della cassa in deroga, degli ammortizzatori in deroga. È una cosa che noi stiamo dicendo da tempo, ma non lo stiamo dicendo con lo stesso spirito del governo. Noi sosteniamo che accanto a misure di natura lavoristica vanno immaginati strumenti di carattere che si agganciano alla fiscalità generale e che vanno a sostituire le misure lavoristiche quando diventano redditi di ultima istanza. Ossia, quando uno strumento come la cassa in deroga o la mobilità diventa un sussidio, perde la sua funzione anticrisi. E visto che la crisi ha ormai devastato il tessuto sociale di questo paese, occorrono misure di diverso genere, misure universalistiche. In questa ottica di investimenti pubblici al fine di rilanciare i consumi collettivi, questa regione, questa provincia, l'Italia ha bisogno di rilanciare i bisogni collettivi, che sono anche consumi di servizi. La contrattualizzazione di LSU e LPU dentro questa ottica ci sta tutta. Mi rendo conto che il tempo è finito e voglio riprendere un pezzo che lanciava ieri il compagno Marchese, quando parlava di varietà e non di diversità. Io vorrei ricordare a tutti voi, a tutti noi, che è recentissima una dichiarazione devastante del presidente Scopelliti, quando dice Forza Italia in Calabria non candiderà gay, candiderà solo uomini che amano le donne. Sarebbe opportuno invece che Forza Italia e tutti i partiti, che sarebbe ora che Forza Italia e tutti i partiti cominciassero invece a candidare uomini e donne che amano la Calabria e rispettano le istituzioni. Questo sarebbe davvero una varietà apprezzabile da parte della politica. Thank you. Intanto porto il saluto delle ragazze e dei ragazzi del nostro al congresso della CGIL.
I 20 giovani dell'Ospio!
È vero, la relazione di Giuseppe non è stata né ripetitiva né banale, ma non perché Giuseppe ha lavorato di fantasia, perché penso che sia lo spaccato del vissuto che l'attività della CGIL di Catanzaro ha sviluppato in questi 4 anni. Praticamente se l'attività della CGIL si è diversificata rispetto ad una serie di temi che non sempre vivono all'interno della nostra organizzazione, ma che comunque insomma sono importanti perché ci avvicinano alle persone che noi dovremmo rappresentare, sia i lavoratori che sono iscritti da anni, sia naturalmente le persone, i giovani che stanno studiando, che vivono difficoltà, che praticamente hanno disagi all'interno della società nostra. Ebbene, noi in questi 4 anni praticamente abbiamo un po' parlato a tutto il popolo della provincia di Catanzaro. Abbiamo fatto una serie di iniziative importanti, qualcuna no, promossa dallo SPIA, altre sono promosse dalla CGIL, alle quali hanno partecipato tutte le categorie della nostra organizzazione. Penso per esempio a quella sulla intergenerazionalità che c'è stata alla Mezza Terme qualche tempo fa, alla presenza della compagna Galla Cantone con tutti gli studenti medi della città di La Mezza. Noi abbiamo discusso di come è importante la saldatura e di come sia fondamentale la saldatura tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni, che si devono porre il problema di raggiungere e realizzare obiettivi comuni, sia per quanto riguarda il lavoro, ma sia per quanto riguarda naturalmente, come dire, la possibilità di rendere più civile la società italiana. O quella sulla memoria, o quella sui campi della legalità, che ha visto praticamente partecipare alle nostre iniziative alle mamme del digiuno di siciliane, insomma, o i campi della legalità dove ha partecipato lo SPIE e la CGIL di Catanzaro. Cioè praticamente abbiamo altre attività culturali che la CGIL di Catanzaro ha sviluppato nel corso di questi anni. Io ritengo che appunto la relazione di Giuseppe è il frutto dell'iniziativa che la CGIL di Catanzaro ha sviluppato, non un fatto di fantasia, è il fatto che ha posto il problema di rilanciare l'attività che è stata, o comunque di rimpinguare l'attività che è stata alla base di questi 4 anni, ritengo che sia molto molto importante, che sia fondamentale per lo sviluppo futuro delle nostre iniziative. Io vedete, ritengo che, non voglio farla lunga, lo SPI in questi 4 anni è stato presente, ha sviluppato una serie di iniziative, non voglio qui elencarle, l'abbiamo già fatto al congresso provinciale della nostra categoria, ma ritengo che alcune cose rispetto all'area centrale della Calabria vanno dette. Vedete, noi dobbiamo assolutamente tentare di valorizzare intanto il nostro territorio. Io ritengo che forse qualche riflessione noi dovremmo rivederla rispetto a degli stereotipi che praticamente ci hanno guidato nel corso di questi anni. È importante, vedete, assegnare un ruolo al Porto di Gioia Tauro, ma non può essere l'attività della CGIL Calabria o l'attività della CGIL di Catanzaro, di Reggio, di Cosenza, non può essere praticamente ingabbiata all'interno di una cosa che è importantissima, ma io credo che sia molto più importante fare in modo che il territorio marcio di questa regione sia bonificato e sia risanato, che il territorio marcio diventi produttivo, altrimenti il porto non ci serve a nulla, che diventi produttivo e che possa avere la possibilità di mandare merci all'esterno, di mandare produzione all'esterno della nostra regione, quindi creando sviluppo, creando, come dire, valore aggiunto. Altrimenti, vedete, parliamo di sovrastrutture che servirebbero, ma se ci fosse qualcosa sullo stretto, no? Che cosa abbiamo detto? Che cosa serve il ponte sullo stretto se poi
No, la linea ferroviaria è quella che è, se vuole praticamente le pensare, insomma, no, rischiano di cadere perché non sono consolidate, comunque non sono definite, ancora non sono completate. Che cosa serve se i comuni montani stanno praticamente declinando al mare e non si interviene per fare un piano serio, non sul patrimonio vetusto abitativo della nostra regione, se non si crea lavoro all'interno di questa regione? E io ritengo che un po' dobbiamo rivedere il modo di pensare e di concepire lo sviluppo in Calabria. Perché se dovessimo attardarci ancora, no, mentre la Calabria praticamente declina a mare, mentre sta succedendo, e non pensiamo che è fondamentale, chiudo, non voglio fare nulla, che è fondamentale praticamente un piano di risanamento ambientale e un piano di risanamento che praticamente parta dal consolidamento e della valorizzazione delle risorse che abbiamo imparato, a partire anche dalla valorizzazione del legno. No, la questione che ha posto Giuseppe nella lezione, avevamo posto la questione, no, di dire vabbè, non possiamo dire no, ma cerchiamo di qualche proposta di farla. Ebbene, siccome in altre regioni praticamente non c'è il principio dei tempi, perché non ci dobbiamo porre il problema pure noi in Calabria, di riciclarli, di creare lavoro? No, di non pensare che sia soltanto un pezzo di rifiuto, ma che può essere anche un'opportunità, come dire, di lavoro, di sviluppo per la nostra. E abbiamo timidamente avanzato qualche proposta. Speriamo che le proposte che ha avanzato la CGL, che sta avanzando lo SPI e le altre categorie della nostra organizzazione, no, diventino proposte, insomma, che meritino l'attenzione delle forze politiche, no, dei partiti, insomma, non più vicini, ma fondamentalmente diventano praticamente oggetto di discussione di chi poi la decisione dovrà assumere. Grazie.
Ci sono dei compagni che non hanno firmato. Dovrebbero firmare. Non stanno dalla vita.
Grazie per fare questo intervento. Il mio intervento non vuole essere che è solo un piccolissimo contributo rispetto alla densità della discussione, ma la densità è all'altissimo orizzonte, forse che come mai, perlomeno per la mia esperienza in CGL in 10 anni nel congresso, gli stesso documento congressuale, il lavoro del Cipe Futuro ha posto come orizzonte, e la relazione del nostro segretario Giuseppe Valentino mi ha dato tutto il taglio. Un taglio che comunque è stato anticipato da un'azione concreta che prima di me ricordava il compagno Gianni, ma anche i precedenti interventi, nel senso che nel nostro comprensorio, grazie anche alla motivazione, quelle motivazioni che ieri ha già instillato nelle sue parole Giuseppe, ha fatto in modo che si potessero intravedere anche altre modalità, il dove, il come e il quando l'agire sindacale e della nostra CGL può dispiegare i suoi effetti. Il modo e dove. Il sindacato in questi anni ha visto fortemente ridimensionato il suo ruolo a causa di politiche scellerate a tutti i livelli, ma di scelte in particolare a livello del nostro paese, che hanno cercato di togliere il riconoscimento che pure il Costituto ha. Quindi si è incisa su una parte della democrazia di questo paese, della rappresentanza dei lavoratori, dei pensionati, delle fasce deboli, delle fasce sociali che noi sempre, per cui siamo nati e per cui continuiamo ad esistere. Sicuramente sbaglia chi dice non avete ottenuto niente. No, allora io ho imparato negli anni, e anche per aver avuto un padre. Mio padre si chiamava Rara, chi lo conosce, non dico niente, mi fermo qui. Ma aveva quello stesso spirito che diceva Giuseppe Valentino, anche se non si ottiene, non lo tocchi, fai un argine. Vuol dire che comunque qualcosa significa farlo. Bisogna individuare il come, il dove e il quando. Allora, sicuramente in Italia si voleva assolutamente servire il potere sindacale a tutti i livelli, tant'è che il disegno perverso di Brunetta e Company era quello di mirare sia sul versante del lavoro privato come su quello del lavoro pubblico i diritti da una parte e anche quello che erano poi il versante, diciamo, economico. Quello che forse non ci si è fatto, ma che questo congresso lo pone, i documenti lo pongono, è la discussione che si sta sviluppando, è l'Europa vista su due fronti. Uno sicuramente è quello politico-governativo, staremo a vedere cosa farà Renzi e Company e dimenticare determinate cose sulla serie. Ma l'altro è dire: abbiamo una legislazione europea che è poco conosciuta, abbiamo una forza sindacale europea che può fare delineare quelle cornici che poi possono trasformarsi in cornici uniformi nei paesi un po' più cari, perché aver aperto le frontiere anche al lavoro ha significato però, con i meccanismi che abbiamo vissuto, una rincorsa del mercato a dove il lavoro costasse di meno, a dove i diritti si potevano cancellare. Allora, una cornice di, a partire da minimi salariali, da uniformità professionale, le cornici, non le leggi, perché sennò poi come sindacati non ci stiamo. Penso che su quel versante, e anche per quello che è, parlo velocemente per sintesi, mi capite, è una questione di metodo da mettere a fuoco, da mettere in pratica, ovviamente con le specificità, a partire da quei livelli, ma a partire anche nel nostro singolo territorio, nel comune, con un nuovo anche modello di contrattazione sociale. Perché se non riusciamo ad incidere su quelli che sono i processi organizzativi, saremo in grado noi di dire nel piccolo comune, come poi nelle realtà più grandi, a dire qui che devi tagliare, però mentre tagli di qui devi fare quest'altra cosa. Però la barra che si deve tenere ferma è la garanzia dei servizi universali, siano essi gestiti o appaltati a privati, e attraverso questo andare a vedere cosa si può fare da inerte a ricchezza in un paese, che sono un po' gli interventi che mi hanno preceduto su tutti i versanti. Negli altri paesi trovano due pietre dell'era neolitica, ne fanno tesoro, ci guadagnano soldi, fanno posti di lavoro e creano poi un indotto di ogni genere. E allora significa progettare. E se la rappresentanza di una parte ormai maggioritaria del paese che noi rappresentiamo, viste le condizioni economico-socio-culturali del paese, dobbiamo avere la nostra parte, forse su più fronti, dal piccolo come sul grande. Allora la frontiera europea significa rivendicare attraverso anche i sindacati europei quelle cornici. Finora in tutti questi anni, che comunque un impegno c'è stato, l'unico accordo, forse, se non mi sbaglio, qualcuno mi correggerà, è stato quello di avere un accordo sugli orari, sull'orario, insomma, tra l'altro mal recepito e in maniera molto brutta a livello. E dopodiché rivendicare quello che ci sono e stanno ancora in piedi, alcuni accordi, alcuni protocolli a livello europeo, dei diritti, di sanità, della cultura, della crescita, dello sviluppo, dello studio. Allora quelli bisogna mettere insieme. Allora hanno smantellato un puzzle, cerchiamo di costruirne uno nuovo, con una visione diversa e nuova. È ovvio che qualche volta noi dobbiamo anche accettare di star dentro a degli incontri, a degli accordi, scusatemi, che magari non sono proprio quelli che ci piacciono, ma che ci permettono dal di dentro. Quel mio papà, Lana, mi insegnò: da dentro riesci a cambiarle le cose, da fuori, se non hai la forza, rischi di sbagliare. Grazie.
Presidente Iaccino, devi avevo su Michele.
Allora, buongiorno a tutti, io sono Elvira Iaccino di Libera, soprattutto vorrei ringraziare Giuseppe Valentino per l'invito, ma lo ringrazio anche per un altro motivo. Come molti di voi sanno, la Camera del Lavoro è iscritta a Libera Catanzaro, ma non solo è iscritta, ha partecipato attivamente dall'inizio dei nostri lavori di preparazione come Libera. Quindi anche Giuseppe, come noi, ha capito della pericolosità della, della criminalità organizzata nel mondo del lavoro. Non per niente il nostro coordinamento, da poco nato, da ottobre, è dedicato a due vittime innocenti di mafia, due lavoratori che sono Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano. Sono due onesti urbini di Lamezia Terme, vittime innocenti di mafia, che si sono trovati come capi espiatori, come vittime sacrificali in una guerra molto più grande di loro, che è la guerra degli appalti per quanto riguarda l'immondizia, quindi gli appalti sull'immondizia alla Lamezia. Loro sono stati uccisi nel 91, ad oggi non c'è nessuno è stato condannato per questo delitto. Due vittime dimenticate, come sono dimenticati molti lavoratori che si trovano ogni giorno a combattere con la criminalità organizzata. E la pericolosità della mafia nel mondo del lavoro si esplica in vari modi. Vedo che io non vado a minuti, però cercherò di tenermi nei 7 minuti. Allora, la mafia è pericolosa adesso per il mondo del lavoro per tanti motivi, sia per chi come Pasquale Cristiano e Tramonte sono trovati vittime innocenti in una guerra molto più grande di loro, ma non solo. In questo periodo di crisi così forte, di crisi economica, di aziende che chiudono, loro sono diventati anche sono in quella parte molto forte, dove è molto forte il rischio usura, mentre prima l'usura, che vi ricordo è il secondo introito per la mafia, era sempre legato agli industriali, agli imprenditori, ai commercianti. Adesso sono molti i lavoratori che si trovano in questa situazione, perché perso il lavoro, la maggior parte ha mutui con le banche, posizioni aperte con tantissime finanziarie, e tenendo meno il lavoro sono costretti anche loro ad andare dagli usurai e a diventare ancora di più ricattabili dalla criminalità organizzata. Ma non solo, il lavoro, la mancanza di lavoro crea una situazione per cui un'economia drogata, dove le aziende lavorano in nero, vincono gli appalti con, diciamo tutti com'è la gestione degli appalti in Calabria e in Italia, e questi lavoratori si trovano senza nessuna tutela. Senza sindacati, perché non se ne può proprio parlare in queste aziende di chiamare i sindacati, ma senza nessuna rete di garanzie sociali, cioè questi non risultano assunti, lavoro nero, perdono il lavoro, vengono licenziati, hanno andato a casa, e si trova terreno fertile perché questi lavoratori diventino sempre di più manovalanza della criminalità organizzata. Quando si dice che la mafia porta lavoro, non c'è niente di più sbagliato, perché se fosse così, ragazzi, la Calabria dovrebbe essere tipo il nord-est d'Italia, perché qua c'è la criminalità, non solo qua, ma qua è più pregnante la criminalità organizzata, eppure siamo la terra più povera d'Europa. Quindi non è assolutamente vero, dove c'è la mafia purtroppo c'è povertà, c'è tanta povertà e mancano i diritti. Quindi questo credo che sia l'importanza soprattutto della CGL, del mondo del lavoro. Loro, Giuseppe l'ho capito partecipando attivamente a Libera, di parlare sempre di più, di parlarne di mafia, perché parlandone e conoscendola si può essere più uniti e più consapevoli per poterla combattere. Grazie, spero di essere stato.
I componenti delle commissioni possono scrivere
le 11
per la commissione elettorale è di mezz'ora.
Allora, sì, eccezione semplicemente sono deputato a parlare, ma eccezione per ringraziare Elvira per l'intervento, Libera Catanzaro per quello che sta facendo, ha fatto già nella relazione ieri, e per ricordare che il 22 di marzo quest'anno, non è 21, non so che se lo avete insegnato, quindi, non è il 21, ma è il 22, quindi ci permetterà anche noi di partecipare, perché 22 congresso, si è impegnata al congresso regionale, ci sarà la manifestazione nazionale latina, alla quale la CGL ha aderito, abbiamo dato 10 posti nel Pullman insieme alle altre associazioni, per cui sono invito ad esserci nonostante i nostri impegni.
Grazie, Mattia, per questa comunicazione.
Michela Verosa.
Allora, compagni, buongiorno a tutti. Mi sarebbe piaciuto oggi, in occasione del congresso della Camera del Lavoro, fare un intervento inerente ai temi trattati nel congresso della FILT e quindi parlare di infrastrutture, di investimenti, di lavoro, di speranze, di altre cose più belle. Ma vi chiedo scusa se la mia voce trema e sono emozionata, ma quello che è successo ieri, cioè lo scontro dei due treni, mi impone una riflessione seria su quanto è avvenuto. Per due ordini di motivi. Uno, perché l'azienda dove lavoro io. E il secondo motivo è perché purtroppo c'è stato e c'è uno sciacallaggio mediatico che fa paura come al solito, perché quasi quasi, mi dispiace perché vedo che ci sono giornalisti in sala, però quasi quasi sembra che se non metti un titolo grande così, 80 feriti, la notizia non importa a nessuno, quando invece bisognerebbe riflettere su un'altra cosa. Che al di là di chi è la colpa, al di là di quello che è successo, avete visto le foto dei due treni, le avete viste le lamiere schiacciate, là dentro ci sono persone, ci sono lavoratori, anche iscritti alla CGIL, lavoratori che hanno rischiato la vita per mancati investimenti, perché lasciando stare di chi è la colpa può succedere tutto, quando si è in auto si commettono cavolate, io ho un fratello che ho perso perché in auto ha commesso una cavolata ed era in una lamiera, non era con una BMW, era con una 126 e quindi la riflessione è che forse i lavoratori, i nostri lavoratori rischiano la vita. E i lavoratori che erano su quel treno, che adesso sono ricoverati in ospedale, rischiano la vita per 1.000 euro al mese. Perché tra l'altro, l'altro sciacallaggio che ci fu all'epoca quando siamo stati assunti noi giovani, fu quello che chissà che cosa era successo, ma siamo stati assunti con un contratto che non esiste. 1.000 euro. E l'antefatto di questa storia è che proprio la sera prima avevamo avuto un'assemblea con questi lavoratori e abbiamo discusso della sicurezza. Abbiamo discusso proprio della sicurezza dell'esercizio, delle automotrici che sono vecchie, delle automotrici che andrebbero sostituite con nuovi treni. Abbiamo discusso delle loro condizioni di lavoro, delle nostre condizioni di lavoro. E poi il giorno dopo la tragedia, dico io, sfiorata, perché sicuramente, voglio dire, non siamo tutti cattolici, ma io sì, e sono convinta che è stata la vicina Madonna di Porto che ha salvato, diciamo, le vite su quel treno. Allora io, cioè, sono convinta che purtroppo queste condizioni di lavoro sono diffuse. E non, diciamo, non sono, in alcune realtà sono molto di gran lunga peggiori della, diciamo, delle nostre, perché non siamo, voglio dire, in condizioni così estreme. Però su questo noi dovremmo riflettere più che sul, cioè su una condizione, una cosa che purtroppo succede, perché il trasporto, la ferrovia, non è una cosa scontata come spesso succede. Cioè, nel nostro immaginario, noi cioè, viviamo il trasporto come i giocattolini, i trenini dell'anima, che premi il pulsantino e il trenino parte. Il treno, come gli aerei, come insomma, tutti i mezzi di trasporto di una certa consistenza, hanno dietro delle persone che lavorano, delle persone che ragionano, delle persone che studiano, delle persone che intervengono. E non è tutto così scontato. Allora io mi auguro come categoria, non solo provinciale ma anche quella regionale, che si faccia luce su quanto è avvenuto e che soprattutto si faccia una battaglia non solo, ripeto, per la FIP, ma per tutte le categorie, per tutti i lavoratori, affinché le condizioni di sicurezza sul lavoro vengano migliorate e adeguate. Perché è vero che lavoro non ce n'è, è vero che ci sono un mondo di precari, ma anche quelle poche persone che hanno un lavoro devono avere il diritto della tutela, della loro sicurezza, perché cioè queste sono cose che le aziende le fanno chiudere. Sembra una banalità, ma un'azienda che non riesce ad assicurare un servizio, un'azienda che non riesce ad assicurare un servizio nella piena sicurezza e nella totalità, cioè un'azienda che può chiudere, tanto più che l'accanimento su Ferrovie della Calabria è stato, voglio dire, negli anni alimentato anche con falsità, anche con cavolate. Cioè, io ricordo quando ci è stato chiesto di tagliarci il 30% dello stipendio, cioè allora dicevano che l'azienda stava fallendo, dicevano che noi guadagnavamo delle cifre stratosferiche. Allora, una buona parte di lavoratori di Ferrovie della Calabria guadagna meno di 1000 euro al mese, meno. Un'altra parte ha qualcosa in più perché deriva dalla vecchia contrattazione. Fatto sta che a tutti è stato tolto il 30% perché la politica sosteneva che noi avessimo degli stipendi stratosferici. E questo accanimento, voglio dire, ha penalizzato sempre, sempre, sempre i lavoratori. Adesso basta. Cioè, adesso basta. E poi soprattutto, e concludo perché è difficile per me, cioè mi tranquillizzo perché sono stata in ospedale stamattina, che è la cosa più importante, e grazie a Dio i tre feriti, non gli 80, i tre feriti stanno bene. Uno, il compagno, insomma, nostro, è scritto la CGL, il macchinista, era un po' scioccato, però sotto osservazione è a posto. La donna è incinta, è tornata a casa, il bambino sta bene. C'è solo un pericolo un po' più grave che rianimazione, però non è in pericolo di vita. Quindi questo credo che sia la cosa più importante. Io concludo perché non riesco a sentire. Sinceramente, ad andare più avanti, vorrei concludere solo con un augurio: che nei congressi si possa parlare veramente di speranze e di politiche e di idee che possano creare veramente posti di lavoro, per non parlare più di tragedie sul lavoro, perché è una cosa peggiore per un sindacato, secondo me. Grazie.
I compagni Aleroso, Bertuzzi, Borelli, Carchini, Carlei, Console, Cuglioniti, Frucci, Marchese, Minniti, Montesano, Potente, Santoro e Solaro sono pregati di salire, c'è il migliore della commissione politica. Grazie.
Se vuoi dire che deve
prepararsi poco, no, stanno in merito.
Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Paola Sanide, dato che lì c'è scritto FIT, no, io sono della funzione pubblica e lavoro in sanità. No. E deve vedere anche il tema. A prescindere dal fatto che condivido la bellissima e sentita e sanguigna relazione di Valentino, e che comunque condivido e avrei potuto dire molte cose su quello che poi ha detto il nostro segretario Gravano, che ha anticipato il concluso. Oggi io voglio dedicare il mio intervento a due temi a me molto cari. Il primo, visto che domani è l'8 marzo, è quello, è un tema dedicato alle donne. In terra di 'Ndrangheta, il mio primo pensiero e ringraziamento va a quelle donne che con forza, coraggio e determinazione lottano contro il potere mafioso da sempre radicato sul nostro territorio.
ed in particolare nelle pubbliche amministrazioni. Faccio un nome su tutte, Maria Carmela Lanzetta, ma voglio anche ricordare quelle donne antimafia, quelle madri, sorelle, mogli, che hanno visto i loro cari ammazzati e non si sono rassegnate. Non hanno taciuto, ma con coraggio hanno rotto l'omertà, hanno denunciato, testimoniato, rischiato la loro vita e a quelle che la loro vita invece l'hanno persa per salvare i figli. Un nome su tutte, Lea Garofalo. Ci sono invece quelle donne che in una regione come la nostra, a causa di tagli alle politiche sociali, se hanno, tra virgolette, la fortuna di avere un lavoro, un pezzo di lavoro, devono fare i salti mortali per adempiere a tutte le incombenze familiari, lottando contro la carenza di asili nido, scuole materne, strutture per anziani, per diversamente abili e l'insufficiente assenza servizio socio-sanitario sul territorio. Un'alta percentuale di donne si trova costretta a rinunciare al lavoro per tutti questi motivi. Ci sono poi quelle donne che lottano contro la violenza, e per violenza intendo le violenze di ogni genere, stalking, molestie sessuali, violenza in casa e fuori, e purtroppo anche sui luoghi di lavoro. A proposito, notizia fresca di ieri di una 17enne di Tropea malmenata dall'ex fidanzato di 22 anni. È importante anche l'età. Oltre il 50% delle donne subiscono violenza dal marito, il restante 50% da sconosciuti e da capo ufficio o colleghi di lavoro. Può sembrare assurdo, ma sono 1.308.000 le donne che hanno subito molestie, violenze o ricatti sessuali sul lavoro nel corso della vita. La molestia sul lavoro è trasversale a tutte le donne, ma di più a quelle tra i 35 e i 44 anni che lavorano nei trasporti, nelle comunicazioni e nella pubblica amministrazione. Il 91% delle donne non ha denunciato un stupro o un tentato stupro sul luogo di lavoro. Molte di loro hanno preferito cambiarlo il lavoro, quando possibile. Sono state sottoposte a ricatti sessuali per mantenere il posto o per essere assunte 903.000 donne, per molte di esse i ricatti si ripetono nel tempo e anche qui la maggior parte di esse non ha denunciato. Ma il dato più grave è che quando denunciano, l'esito in maggioranza è negativo per le donne. Quasi il 60% ha cambiato lavoro o ha rinunciato alla carriera. Solo il 6% ha risolto, il 3,5% è stata licenziata e solo nel 4% dei casi è andato via lui. Questi sono dati ISTAT. Voglio aggiungere anche la violenza psicologica. Per esempio, in un'azienda come quella dove lavoro io, le donne che fanno valere i loro diritti, e parlo di diritti tipo quelli delle lavoratrici madri, vengono poi vessate psicologicamente per fargliela pagare, e parliamo di aziende pubbliche. A voi le considerazioni. Il secondo tema che voglio portare alla vostra attenzione è quello della sicurezza sui posti di lavoro. Mi ha preceduto la compagna Venoso prima. Abbiamo assistito ieri a un caso grave che poteva avere risvolti più tragici nell'incidente alla Calabro e delle morti bianche. I dati INAI ci dicono che in Calabria nel 2012 gli infortuni denunciati hanno registrato una flessione dell'11%, ma stiamo attenti, questo è anche dovuto all'aumento del lavoro sommerso. Ma purtroppo sono aumentati gli infortuni mortali, in ambienti di lavoro straordinario e ordinario, scusate, in occasione di lavoro. Chiaramente sono coinvolti in alta percentuale anche lavoratori stranieri. La comunità più colpita è quella rumena, a cui appartengono anche 4 vittime su 37. Pensate che alla data del 5 marzo 2014, tre giorni fa, i morti sul posto di lavoro in Italia sono già 68. Se ci aggiungiamo i morti sulle strade in itinere, in categorie con assicurazioni proprie, il numero è già arrivato a 140. Voglio chiudere questo intervento con una poesia di Carlo Soricelli, proprio sulle morti bianche, che ha scritto poco più di un anno fa. Chiamatele pure morti bianche, ma non è il bianco dell'innocenza, non è il bianco della purezza, non è il bianco candido di una nevicata in montagna, è il bianco di un lenzuolo, di mille lenzuoli, che ogni anno coprono sguardi fissi nel vuoto, occhi spalancati nel terrore. Dalla consapevolezza che la vita sta scappando via. Un attimo eterno che toglie ogni speranza, l'attimo di una caduta da diversi metri, dall'esalazione che toglie l'aria nei polmoni, dal trattore senza protezione che sta schiacciando, dall'impatto sulla strada verso il lavoro, dal frastuono dell'esplosione che lacera le carni, di una scarica elettrica a toccare tutto il cuore. È un bianco che copre le nostre coscienze. È il corpo martoriato di un lavoratore, è il bianco di un tramonto livido e nervioso, di una vita che si spegne lontano dagli affetti, di lacrime e di disperazione di chi resta. Anche quest'anno, oltre 1000 morti, si riferisce a più di 90. Vite coperte da un lenzuolo bianco, bianco ipocrita, che copre sangue rosso. È il nero sporco di una democrazia per pochi. Vite perse per pochi euro al mese. Da chi è spesso solo moderno schiavo. La CGIL è sempre stata impegnata su questi due temi che ho affrontato, ma credo che noi dobbiamo ancora fare di più, non l'abbiamo fatta abbastanza, ma dobbiamo fare di più. Basta violenze di ogni genere, basta morti sul lavoro. Buon lavoro a tutti noi e come sempre grazie alla CGIL e viva la CGIL.
E io penso che non possiamo insomma, non ricordare il lavoro svolto durante i congressi. Sono stati giorni, sono state settimane importanti che ci hanno visto in discussione con i lavoratori su due documenti che tra l'altro erano totalmente alternativi. Sono stati contributi importanti dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori attivi. E la richiesta è drammaticamente è drammaticamente efficace. Lavoro, lavoro, lavoro. E la sostanza di tutte le nostre discussioni è questa: se c'è lavoro discutiamo, se non c'è è un problema affrontare tutta una discussione su come ricominciamo dalle tutele, dai lavori, dalle cose che noi cerchiamo sempre di riconquistare. Diciamo la verità, facciamo delle consapevolezze, ne parlava ieri Michele. È stato, come dire, anche questo un 4 anni di crisi continua di questo paese. Era un paese che era già in crisi nel 2008, un paese che ha continuato una crisi, il sindacato in generale. Noi come Filtem ci siamo trovati a difendere ogni piccola cosa che apparteneva alle conquiste del passato. E abbiamo rinnovato contratti importanti a livello nazionale, il contratto dell'energia, del gas, della gomma plastica, della chimica, ma sempre il lancio in testa rispetto ad un mondo del lavoro che stava cambiando e rispetto a questioni che le aziende volevano rimettere in discussione. Abbiamo cercato di farlo in Filtem, ma anche affrontando la discussione con un documento specifico di categoria. Perché diciamoci la verità, anche questa è una consapevolezza, un congresso che si tiene con quei documenti in mezzo ai lavoratori non viene digerito tanto. Come vedete, abbiamo fatto una scelta di un documento di categoria che racconti di più e meglio le questioni del lavoratore che andiamo a trovare, e quindi è racconta della politica energetica, è racconta della contrattazione, delle relazioni industriali, della nostra visione dell'acqua, e in mezzo ai lavoratori in questa discussione congressuale ci siamo provati ad affrontare anche il dettaglio dell'accordo sulla rappresentanza, importante, era atteso la parte finale di una discussione cominciata il 28 di giugno e che viene rivendicata come la migliore delle conquiste possibili in questo momento. E quindi da questo punto di vista anche le polemiche intervenute in ambiti anche fuori dalla nostra regione sulla rappresentanza si presta una discussione interna, ma non che i lavoratori non comprendano che cosa è stato accolto l'ultimo regolamento sulla rappresentanza. Brevemente, E parlando di consapevolezza, dobbiamo avere la consapevolezza, e è il caso di dire che questa Calabria va rifondata. E in questa Calabria c'è stata disgregazione territoriale, c'è disgregazione sociale, c'è una difficoltà di insieme a rappresentare le ragioni del lavoro, perché nel frattempo il territorio ha disgregato anche le persone. Da questo punto di vista i richiami ieri erano stati fatti, ma per la categoria potrei aggiungere e i rifiuti e l'energia e l'acqua sono settori che se non vengono visti la loro interezza rischiamo di perdere il filo conduttore. Questa Calabria deve affrontare i suoi problemi dal punto di vista più generale. La vocazione della Calabria noi dobbiamo immaginare, non la vocazione dei singoli territori. Gianni raccontava del porto di Gioia Tauro, ma è per dire che questa Calabria deve ritrovare la sua vocazione verso il lavoro e verso le attenzioni del territorio. Non riusciamo più da tempo a raccontare che cos'è l'esperienza della Calabria, che cos'è questo mezzogiorno, che grido di dolore arriva da questa terra che è una terra più a sud del sud. Quindi io da questo punto di vista, e vi parlo con un'ulteriore consapevolezza, e come film noi rappresentiamo le industrie che sporcano. Io scherzosamente racconto nelle nostre riunioni, è arrivato Calimero. Guardate, c'è una subcultura che ha preso piede anche nei nostri ambiti, per cui il lavoro è sempre visto, come dire, c'è il lavoro pubblico e c'è l'altro lavoro, quello che è sporco, è quello che non voglio sotto casa, è quello che non ci consente di ragionare diversamente, che non ci fa cogliere delle opportunità. La provincia di Catanzaro, che cos'è la Tiltem della provincia di Catanzaro? Una grande centrale Edison, che è una cattedrale del deserto, messa lì a produrre energia che non produce più, in aperta campagna, dove prima poteva esserci affiancato anche qualche produzione di qualità, e io mi immagino che se noi la ragioniamo nella sua interezza, e questa provincia, insomma, dovremmo vedere che nell'altra valle, che è quella che percorriamo tutti ogni giorno per la danza della mezza, ci sono 180 pale eoliche a perdita d'occhio che non producono energia perché non serve, se vicino non ci mettiamo qualche produzione importante che ci consente di essere energivori sul territorio, creare lavoro. Quindi da questo punto di vista è opportuno, chiedo scusa, e io mi rendo conto che c'è un problema, ma se noi non raccontiamo che cos'è il lavoro, e che una nuova consapevolezza ci deve stare dentro la nostra organizzazione, rischiamo di non fare un buon lavoro. Io per esempio vado velocemente, ma penso che sulle questioni che riguardano l'energia e per esempio il fotovoltaico, e noi immaginare che il fotovoltaico è in green economy soltanto perché ci mettiamo il pannello sul tetto e non produciamo il pannello a fianco alla centrale che ha energia elettrica, penso che è un errore. Ed è un errore che è costato parecchio in Italia e in questa regione, ha fatto ricchi grandi paesi, perché Spagna e Germania hanno lucrato sul rinnovabile, sull'eolico. Sono scelte che non sono state fatte in Italia, perché questo paese non ha fatto delle scelte. Penso che delle scelte anche in ambito del settore delle acque, una scelta che va fatta, perché così come i rifiuti deve essere un elemento, quello dell'acqua che va considerato nella sua interezza, e penso che una moderna industria dell'acqua ci consente di recuperare efficienza e qualità del servizio erogato. Non mi dilungo ancora, ma non sono agnostico. Il segretario generale uscente ieri ha rimesso il mandato alla platea, e Giuseppe Valentino ha investito, e il gruppo dirigente Catanzaro ha investito in questi 4 anni. Lo dimostro una relazione che non è retorica, lo dimostrano delle parole che non cadono nelle cose già dette, non è un'elencazione delle cose che tutti quanti potrebbero fare, è una nuova idea della nostra azione. Io penso che il segretario segretario Giuseppe Valentino può tranquillamente essere il nostro prossimo segretario generale pro tempore per ancora qualche anno.
Segretario Antonio Conca, alla fine dell'intervento di Luigi, la commissione elettorale si è convocata.
Buona giornata a tutti. Inizio ringraziando tutti i partecipanti di questo congresso che stiamo svolgendo, un congresso che determinerà le scelte politiche da attuare nel nostro territorio, che ancora una volta metterà in campo una CGL propositiva e una CGL vogliosa di portare avanti le idee che ha sempre sostenuto. Viviamo questa terra quotidianamente e sappiamo cosa può dare e quali sono i suoi limiti, ma porteremo ancora una volta, anche se difficile, l'opera del sindacato, di un sindacato che è il più rappresentativo d'Europa. Siamo in un territorio che viene martoriato da tutto e tutti, che vive una mancanza di prospettive, dove la criminalità organizzata regna sovrana, mentre i lavoratori e i pensionati devono sempre tirare a campare senza una prospettiva futura e con qualità di vita a volte al di sotto della media nazionale. Ma noi, rispetto ad altri territori, avremo la possibilità di migliorare tutto ciò che abbiamo, un territorio vasto che potrebbe offrire lavoro certo. Basti pensare che a volte in alcune zone della Calabria le distanze tra marina e montagna di appena 15 km. Ed è qui che si potrebbe intervenire migliorando le infrastrutture e i collegamenti statali. In questa legislatura, qui da Scopellini, non si è creato un solo posto di lavoro. Anzi, assistiamo ad una vera e propria disfatta. Abbiamo dinanzi un bacino di disoccupati e migliaia di famiglie che vivono senza un reddito certo e con i movimenti pagati a singolo. È necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali e la CGL nazionale proprio nei giorni scorsi ha presentato un'idea di riforma che darebbe respiro quantomeno a chi oggi non può entrare nella tutela dell'ammortizzatore sociale stesso. Non può essere questa la risposta, si deve intervenire sul lavoro, dare risposte a chi ha perso il posto di lavoro, riqualificando i centri per l'impiego e dare formazione professionale, perché in queste condizioni il centro per l'impiego non ha senso di esistere. Infatti i dati sono catastrofici, basta leggere i dati Istat che vengono pubblicati sui giornali per vedere che c'è una fascia d'età che va dai 15 ai 24 anni dove il tasso di disoccupazione è superiore al 41%. È stata fatta un'ultima scelta da parte della CGL di Catanzaro, cioè incontrare le amministrazioni comunali per discutere dei tributi, e a volte sono stati trovati anche degli accordi, a mio avviso, buoni. Ma su questa strada si deve continuare a interloquire con i sindaci, con gli amministratori, anche su altri argomenti. Vorrei lanciare una provocazione a questo congresso. Potremmo incontrare i sindaci anche per discutere dei lavori che vengono affidati alle ditte senza nessuna gara, anche se previsti dalla legge, ma che a volte le ditte stesse tengono i lavoratori in nero. Questi sono soldi pubblici dove le amministrazioni locali devono rendere conto ai cittadini. La chiudo ringraziando tutti e facendo i miei migliori auguri ai segretari di categoria appena eletti e al nuovo direttivo e al nuovo segretario generale.
Antonio Conca, il Lino da Foggia.